Terza domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 21, i versetti 1-19.
Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figliuoli, non avete nulla da mangiare?» Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore». Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri discepoli, invece, vennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra, se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì sulla barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese del pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?» Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene?» Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?» E gli disse: «Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: «Seguimi».
Dal Libro degli Atti, capitolo 5, i versetti 26-42.
Allora il comandante uscì con gli inservienti e li condusse via, ma senza violenza, per timore di essere lapidati dal popolo. Li condussero e li presentarono nel Sinedrio. Il sommo sacerdote li interrogò dicendo: «Non vi avevamo espressamente proibito di insegnare in questo nome?» Ed ecco, avete riempito Gerusalemme del vostro insegnamento e volete far ricadere su di noi il sangue di quest'uomo. Rispose allora Pietro insieme agli apostoli: bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. Il Dio dei nostri padri ha risuscitato Gesù, che voi avete ucciso appendendolo a una croce. Dio lo ha innalzato alla sua destra come capo e salvatore per dare a Israele conversione e perdono dei peccati. E di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo, che Dio ha dato a quelli che gli obbediscono. All'udire queste cose, essi si infuriarono e volevano metterli a morte. Si alzò allora nel Sinedrio un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di fargli uscire per un momento e disse: «Uomini di Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno, e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso, e quelli che si erano lasciati persuadere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda il Galileo al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati persuadere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico: non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta, ma se inviene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. Seguirono il suo parere e, richiamati gli apostoli, li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 5, i versetti 11-14.
E vidi e udii voci di molti angeli attorno al trono e agli esseri viventi e agli anziani. Il loro numero era miriadi di miriadi e migliaia di migliaia, e dicevano a gran voce: l'agnello che è stato immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, sapienza e forza, onore, gloria e benedizione. Tutte le creature nel cielo e sulla terra, sottoterra e nel mare, e tutti gli esseri che vi si trovavano, udì che dicevano: a colui che siede sul trono e all'agnello, lode, onore, gloria e potenza, nei secoli dei secoli. E i quattro esseri viventi dicevano: Amen. E gli anziani si prostrarono in adorazione.
O Signore, che ci hai radunati per ascoltare la Tua parola, donaci la sapienza del Tuo Spirito, affinché possiamo comprendere e vivere secondo la Tua volontà. Amen.
Amen.
Terza domenica di Pasqua, la domenica della manifestazione del risorto, come avete ascoltato, sul lago di Tiberiade. L'apparizione di Cristo ai 7 discepoli sul lago di Tiberiade segna una tappa importante nella crescita della fede pasquale, che abbiamo visto già domenica scorsa, un po' traballante, nella capacità di questi apostoli. Il Padre ha mandato il Figlio nel mondo, allo stesso modo Cristo invia in missione i suoi discepoli. E quella rete traboccante di pesci rappresenta la parabola vivente di un apostolato che il Signore stesso renderà fecondo. E Pietro assumerà la responsabilità di questa missione. Come gli apostoli, anche noi oggi possiamo essere tentati ad avere, di fronte alle esperienze negative, essere tentati a perdere la speranza. È come se la risurrezione, la fede nella risurrezione, ci apparisse come una sorta di illusione religiosa. Pensiamo che Cristo non sia più presente nella nostra comunità e allora ci chiudiamo in atteggiamenti di difesa a scapito di quella audacia apostolica a cui il Signore ci chiama. Come dire, è facile tirare i remi in barca, ritornare a quei compiti quotidiani stabili e rassicuranti, pur nella loro banalità. Ma questa pagina evangelica invece ci dice no, perché sulla riva del mondo c'è Lui, il Signore, più attivo, più personale che mai, che ci invita a gettare le reti. E se noi non siamo capaci sempre di riconoscerlo al primo incontro, Lui c'è ed è sempre presente all'interno del nostro gruppo, delle nostre solidarietà umane, professionali, nella nostra vita di credenti, spesso insoddisfatti di una fede inerte. È presente in coloro che si impegnano a cercare la verità, in coloro che amano, in coloro che perdonano, in tutti quelli che lottano per un mondo migliore e più giusto. E il Signore è presente ancora in quel pane che spezziamo quando insieme facciamo memoria di Lui, per poi tornare in quella vita quotidiana, sostenuti però dalla forza nuova di quella agape, di quel banchetto che abbiamo celebrato. E così anche noi forse troveremo, come Pietro, il coraggio di gettarci in acqua e andare incontro al Signore. Dall'eucologia di questa domenica, l'antifona d'ingresso tratta dal Salmo 65, un salmo di azione di grazia comunitaria, ritroviamo l'orante che canta al Signore la gloria, la lode per tutti i benefici che ha ricevuto. Questo salmo è un salmo singolare, a partire dal titolo, che in quella greca e quella della Vulgata è canto del salmo di resurrezione. Ora, di per sé il salmo parla delle prove di morte che l'orante ha subito, ma anche dell'intervento onnipotente del Signore, che libera e dona la sua pace ai suoi fedeli. E la conseguente applicazione alla risurrezione sembra quasi un normale sviluppo, una normale comprensione. L'orante dunque, nel tempo della salvezza, che è un tempo benedetto, con un imperativo, acclamate, cantate, invita tutta la terra affinché giubili festosamente in Dio. La redenzione è avvenuta. E l'inno è quello salmico, perché il salmo ha parole di esultanza e di adorazione dovute al Signore. Non altri inni o canti, e non per, come dire, una passione, no, per ciò che è antico o a un tradizionalismo, non è questo. I salmi contengono un destinatario che è il nome divino adorabile di Dio. Una lezione, quella dei salmi, da tenere sempre presente ancora oggi, dove le nostre assemblee spesso sono agitate da canti spesso sciapi e banali. Occorre cantare il Signore, la potenza della sua salvezza, la presenza della sua bontà sempre operante in quel nome glorioso e indicibile. Ed è a quel nome che i fedeli devono tributare la gloria, la lode. E il motivo è che egli ha compiuto la grande opera che è la risurrezione di Cristo. La prima colletta ci fa pregare: esulti sempre il tuo popolo, Padre, per la rinnovata giovinezza dello Spirito, e come oggi si allieta per il dono della dignità filiale, così prevusti nella speranza il giorno glorioso della risurrezione. La redenzione è dunque avvenuta e l'infinita divina misericordia si è manifestata in quei segni percepibili della morte e risurrezione sua, e dunque l'intera assemblea, come già ci aveva fatto, ci aveva invitato di fatto il Salmo 65, ancora acclama ed esulta il nome divino, la presenza di bontà operante di Dio. È il canto all'Evangelo che, pur composito, ci ricorda della risurrezione di Cristo, che è il creatore stesso dell'universo. Cristo è risorto, Lui che ha creato il mondo e ha salvato gli uomini nella sua misericordia. Dunque, Cristo, creatore dell'universo, Signore eterno, come uomo vero morì ed è risuscitato verso l'eternità. E la sua divina misericordia si manifesta, abbiamo detto, nei segni percepibili della sua morte e della sua risurrezione. Come abbiamo ricordato domenica scorsa, parlando, introducendo il tempo pasquale, il tema unificante di questa terza domenica di Pasqua è la teofania, ovvero la manifestazione del Cristo risuscitato, le sue apparizioni. Enorme è la ricchezza di questo testo per la teologia simbolica. Un linguaggio semplice, ma da approfondire, così come hanno fatto i padri della Chiesa continuamente nel loro servizio ministeriale. Domenica scorsa abbiamo ascoltato la confessione di fede di Tommaso e le parole di Gesù, con la nota che l'Evangelista stesso aveva posto quasi a conclusione di quel capitolo 20, dove si chiudeva di fatto l'Evangelo. Molte altre cose Gesù ha fatto, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. E molto probabilmente questo è l'antica conclusione di questo Evangelo. Ma è anche vero che del quarto Evangelo noi non ne conosciamo uno senza il capitolo 21, che dunque continuiamo a considerare parte integrante di questo libro. Il capitolo 21 mette in evidenza un pensiero interessante. Gesù nell'Evangelo è stato presentato come pastore. Questo capitolo 21, che dà inizio al tempo della Chiesa, affida questo ufficio a Pietro. Ora, molti hanno visto in questa aggiunta una sorta di tributo, no? Che la Chiesa carismatica, rappresentata dal quarto Evangelo, quasi a gettare un ponte verso la Chiesa istituzionale rappresentata dai sinottici, in particolare da Matteo, no? Nel riconoscere il primato di Pietro, così come anche l'altro grande capitolo, il capitolo 6. Voi sapete che Giovanni ha la lavanda dei piedi, non ha la cena, no? Che nei sinottici rappresenta l'istituzione dell'Eucaristia. Anche se questo capitolo 21 ha in sé, ma lo accenno brevemente, in quel fuoco dove si brucia il pesce e si mangia col pane, no? Forse anche lì, in quella teologia simbolica, noi abbiamo un rimando all'istituzione dell'Eucaristia, che è poi affidata agli apostoli. Gesù appare ai discepoli tornati in Galilea. C'è una pesca che si rivela poi per intervento di Gesù miracolosa, il convito e poi il mandato a Pietro e la sua sequela. Questo è il nostro brano. Confrontandolo con i sinottici, noi troviamo un parallelismo soltanto con Luca riguardo alla pesca miracolosa, Luca capitolo 5, i versetti 1-11, anche se i due racconti sono da distinguersi per molti elementi, ma comunque il tema è lo stesso, quello dei discepoli pescatori di uomini. La promessa fatta a Pietro nella prima pesca, ricordate in Matteo 4, Marco 1, la chiamata dei primi quattro discepoli, quel vi farò pescatori di uomini, è confermata oggi dal Signore glorificato. E a proposito di Signore, dobbiamo sottolineare che nel quarto Evangelo, dopo la risurrezione, quando il Cristo agisce è Gesù, ma quando è oggetto della considerazione dei discepoli è o Kyrios, il Signore. Il lezionario pone in quest'anno, accanto a questo brano evangelico, sempre il libro degli Atti, ma un episodio particolare, il capitolo 5, che noi abbiamo unificato in una lettura senza interruzioni, dove subito dopo l'arresto dei discepoli perché annunciavano il Signore e messi in prigione erano stati liberati. Un angelo li aveva liberati. Ebbene, c'è ancora un incontro con questo gruppo costituito dai Sadducei, ovvero i seguaci di Sadoc, coloro che di stirpe sacerdotale occupavano la posizione di rilievo nel popolo di Israele. E Luca sottolinea accuratamente che i due apostoli incontrano i Sadducei, i quali, dirà più avanti, capitolo 23, versetto 8, dicono non esistere resurrezione né angelo né spirito. Questo gruppo è infiammato di avversione verso la predicazione degli apostoli e soprattutto per il loro successo, e così li hanno fatti arrestare. Ma un angelo li libera e li invita ancora a predicare nel Tempio. I Sadducei ne prendono atto e, informati della loro predicazione nel Tempio, li convocano, il testo dice, pacificamente, per timore del popolo. È un'occasione magnifica offerta agli apostoli per testimoniare al Sinedrio, che è dominato dai Sadducei, annunciare il Signore. Nell'interrogatorio, il sommo sacerdote, Caifa, contesta agli apostoli non soltanto che hanno disobbedito al precetto formale. Capitolo 4, versetto 18, li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Quindi non predicare in quel nome, ma hanno fatto proseliti e cercano di far ricadere il sangue del crocifisso sul Sinedrio. Pietro, come capo, risponde con una frase che è famosa. Dice Pietro: obbedire a Dio più che agli uomini. Questo è quello che viene proposto, viene risposto, anzi, da Pietro. Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini. E poi espone quello che è il cherigma, costituito dalla promessa fatta ai padri, che il Cristo, condottiero e salvatore, sarebbe morto e risorto ed esaltato nella gloria, che avrebbe donato lo Spirito Santo, e poi l'invito alla metanoia, alla conversione, con la remissione o per la remissione di tutti i peccati. E Pietro rivendica che insieme con i suoi confratelli è testimone di questi remata, dice il testo, ovvero non parole ma fatti, perché è testimone insieme con lo Spirito, quello Spirito Santo, dono del Padre a tutti i credenti in Cristo. E poi l'episodio del famoso Rabbi Gamaliel, uomo giusto, con un argomento ad hominem, potremmo dire, inappuntabile. Gamaliel ricorda che già molte fazioni ebraiche si sono posti come movimento messianico e dopo un iniziale successo sono stati dispersi tra stragi e rappresaglie feroci da parte dei romani. Quindi, se la comunità è movimento umano, dice Gamaliele, cadrà, non vi preoccupate. Se è da Dio, invece, è intoccabile, e qui vi dovete preoccupare, di non intralciare il cammino di Dio. Il Sinedrio ascolta questo consiglio e dopo aver inflitto agli apostoli una pena corporale, li diffida ancora dal predicare nel nome di Gesù e dunque li congeda. La reazione degli apostoli è straordinaria. Sono gioiosi di essere stati resi degni da Dio di essere oggetto di obbrobio a causa del suo nome divino e salvifico, quello di Gesù Cristo risorto, e continuano a frequentare il Tempio, a insegnare la parola casa per casa, a evangelizzare Cristo Gesù, obbedendo di fatto soltanto a Dio. Dunque, riprendendo allora il nostro testo, abbiamo il primo versetto di carattere redazionale che con il versetto 14 forma una specie di inclusione. Dopo questi fatti Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. L'apparizione del risorto delimita questa pericope e al tempo stesso la lega a quanto accaduto nel capitolo precedente, il capitolo 20. Questa manifestazione del Signore. Il Signore manifestò se stesso, fanerò, dice il verbo, un verbo tecnico, ripreso poi al versetto 14 nella forma passiva. Dunque, la manifestazione del risorto domina questo, almeno questa parte del brano. Gesù appare ai discepoli che stanno insieme. E il versetto 2 ne fa un elenco. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. C'è un cambiamento in questo elenco, che è un po' diverso da quello che noi troviamo nei sinottici. Innanzitutto ne troviamo 7. Mancava Giuda. Ma c'è un avanzamento di Tommaso, forse anche frutto, no, dell'autorevolezza che aveva mostrato anche nella sua incredulità. È un arretrare dei figli di Zebedeo, generalmente subito dopo o con Pietro, che rimane comunque al primo posto. Sono protagonisti, ma quelli che emergono sono Pietro e il discepolo che Gesù amava, di cui non viene detto il nome. Molti hanno legato questo ritorno alla pesca come una sorta di diserzione. Molti altri studiosi rivedono invece l'obbedienza dei discepoli a un ordine di Gesù. Se per esempio noi prendiamo dell'Evangelo di Matteo, il capitolo 26, il versetto 32, dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea, no? E quindi questo ritornare in Galilea, dove pescare per avere qualcosa da mangiare non è proprio una forma di tradimento, no? Anche se poi alla fine quello che emerge, lo vedremo, ed è presente nelle due possibili opinioni, punti di vista, no? Scelte che si possono fare, l'indirizzo, sia nel ritornare all'antico mestiere, quello di pescatore, o anche a iniziare quello di pescatore di uomini, no? Tutti e due sono accomunati dall'insuccesso. L'annuncio a Tommaso è fresco, e non è stato un successo del gruppo. Se non ci ha creduto Tommaso, uno del gruppo, che come minimo doveva avere una fiducia nei confronti, no, dei suoi confratelli, come può sperare che ci credano altri, lontani dal gruppo? Dunque c'è un insuccesso causato dall'assenza del Signore. Lasciati a se stessi, infatti, lo sforzo degli apostoli è sterile, senza frutto. Versetto 4. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Abbiamo già sottolineato che Gesù, quando agisce, no? L'evangelista è Gesù, ma Signore quando è riconosciuto dagli apostoli. La pesca è fruttuosa nell'obbedienza al comando del Signore. Sappiamo già che la pesca è fruttuosa di notte, no? Di giorno non sono le condizioni ideali, era già accaduto un'altra volta. A proposito di questa pesca prodigiosa, ricordate quando le reti quasi si rompevano. Gesù invita a gettare le reti dalla parte destra. Da notare anche la dolcezza di Gesù, che non schernisce chi tra gli uomini rinuncia all'occasione di una battuta anche, no, dura nei confronti. È come quando due tifosi, no, di squadre diverse augurano all'altro, no, dice: come è andata la partita, sapendo che hanno perso, no? Questo tono ironico. In Gesù non c'è ironia, non c'è accusa, non c'è desiderio di amareggiare l'altro. Figlioli, la dolcezza, non avete da mangiare? Non dice non avete pescato nulla, non avete da mangiare? In quella misericordia che sarà poi ripresa dai padri del deserto, no? In tante racconti, dove il peccato dell'altro, la difficoltà dell'altro è assunta in proprio, per alleggerire l'altro ed aiutarlo a superare il suo stato di miseria, di tristezza, di indigenza. Il Signore chiede da mangiare, si preoccupa che anche loro abbiano da mangiare. E quando questi prendono e portano su, lui già ha messo sul fuoco Da dove è uscito quest'altro pesce, quest'altro pane? È chiaro che non siamo in un racconto cronachistico, ma in quella teologia simbolica che occorre accogliere, comprendere, approfondire. Innanzitutto, perché gettare le reti a destra? Aiutandoci con il brano della scrittura, è dalla destra che viene ogni bene divino. Ezechiele 47, l'acqua esce dal Tempio dal lato destro. Così come Giovanni ricorderà che dal costato destro del Signore uscì sangue ed acqua, vivificante per l'umanità. Così come quell'acqua, no, che rende fertile, rigogliosa la terra che attraversa. E poi Matteo, al capitolo 25, ci ricorda che a destra sono posti i benedetti dal Padre. Avevo sete, avevo fame, mi avete dato. E li pose a destra. Alla destra del Padre regna il Cristo risorto, Marco 16:19. Ma è la destra del Signore che opera meraviglie potenti, lo abbiamo ascoltato in Esodo, capitolo 15, o nei Salmi. E poi, anche nelle nostre tradizioni sociali, della buona società, no? Il posto importante è alla destra del padrone di casa, è lì che siede l'ospite di riguardo. Non riuscirono a tirare più la rete per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di becchi. Scusate. Il discepolo che Gesù amava, e proprio per quell'amore intuisce che lo sconosciuto è il Signore e lo comunica a Pietro. Noi abbiamo ricordato come, no, l'amore deve istruire, illuminare quell'intelligenza che da sola non è sufficiente a riconoscere. Pietro, impaziente di incontrare il Signore, si getta a nuoto. E questo precedere l'altro gruppo e giungere per primo è carico di significato che verrà poi esplicitato nei versetti successivi. Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli verrà chiesto dal Signore. La pesca era stata su iniziativa di Pietro. Disse loro Simon Pietro, versetto 3, io vado a pescare, veniamo anche noi con te, gli risposero gli altri. E al versetto 11, Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Il gruppo la sta a fatica portando a terra, Pietro la prende da solo. È chiaro che egli è solo, ma è a capo di questa chiesa, che insieme con lui trascina tutta la rete. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Qui, nel proseguo della manifestazione, in forma altamente simbolica, ritroviamo il fuoco, il pesce, il pane. Sant'Agostino, commentando questo brano, ricorda che il pesce vive in un ambiente diverso da quelli degli uomini, che morirebbero se vi si introducessero. Il pesce deve uscire dal suo ambiente, entrare in quello degli uomini e morire, essere cotto al fuoco per diventare cibo buono e salutare. Così il Cristo, che abita la luce inaccessibile, che farebbe morire all'istante una creatura umana che vi si avvicinasse, per diventare cibo della vita, ovvero salvezza per gli uomini, si fa carne, entra nella storia degli uomini e muore affrontando il fuoco dello Spirito. È un'interpretazione classica tra i padri. Quel pesce è Cristo, il fuoco è lo Spirito. Pur disponendo dell'occorrente per il pasto, Gesù si informa del pesce che hanno preso, tutto destinato ad essere cotto al fuoco e mangiato. A differenza della pesca miracolosa di Luca, qui la rete non si strappa, rimane intatta. Pietro prende i 153 grossi pesci da quell'unica barca. Ora, sul numero 153 noi sappiamo che ha certamente un simbolismo che però a noi è rimasto oscuro. Certo, possiamo fare delle supposizioni, così come i padri lo hanno fatto nella storia della Chiesa. Ora, lo stesso Agostino, ricorrendo alla matematica, ricorda che 153 è una cifra triangolare, la cui base è 17. 17 è un numero formato da due numeri biblici simbolici, 10 e 7, che indica la moltitudine e la totalità, e dunque sarebbe raffigurata la pienezza della Chiesa. E da Agostino in poi, con calcoli con sbocchi sempre simbolici, 100 sono i gentili, 50 gli ebrei, il 3 la Trinità, secondo Cirillo di Alessandria, per altri esegeti 153 è la somma dei valori numerici delle lettere ebraiche della parola Chiesa dell'Amore, o sulla base del profeta Ezechiele 47:10, che descrive i pescatori posti tra Engedi ed Englaim sul Mar Morto. Questi due toponimi hanno come somma delle loro lettere proprio 153, ma capite bene che di questo passo noi possiamo trovarne tanti altri, no? Esempi, possibilità, tipico proprio di questa particolare scienza detta gematria, no? Dove dando dei numeri alle lettere poi bisogna vedere a quali parole vengono riferite, no? Ora, mancando a noi il codice, no? Queste lettere possono assumere diversi significati. Noi lo abbiamo sperimentato quando qui a Pulsanna abbiamo trovato alcune pietre, non con il tetragramma gregoriano, ci mancavano le parole, c'erano soltanto queste note rudimentali intagliate, no, incise sulla pietra, dove però mancava la nota iniziale da cui poi partire per ricavare tutte le altre. E capite bene che a secondo di quale rigo viene posta, no, quella prima nota, noi possiamo ricavare diverse possibilità. chi si dedica, chi si diverte magari a risolvere enigmi, e l'uomo ne ha inventati tanti, sa che spesso, no, la difficoltà è proprio in quel codice che bisogna scoprire. È un codice che viene dato da una parola, e da quella parola si possono ricavare i significati poi e i numeri da dare alle lettere di tutte le parole. O il libro di riferimento, è un classico quello di prendere un libro, no, e di indicare dei numeri che possono essere la pagina, la riga, la parola, nell'ambito di tutto il racconto, ma vado a trovare il libro, perché si possono trovare i numeri. Capite che le difficoltà sono tante, o le possibilità, meglio, possono essere tante. Dunque, la regola d'oro, quando il simbolismo è spiegato all'infinito, è lasciarlo nel mistero e non ricorrere a fantasie. Possiamo anche fare queste ricerche, nel senso che ci aiutano a approfondire qualche cosa, no? Ma non dobbiamo avere la presunzione o l'illusione di dire è questo. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Quello che vedono, la presenza di Gesù, rivela, fa comprendere i discepoli, che non domandano nulla. È ridicolo, infatti, informarsi dell'identità di chi si conosce. Lo hanno riconosciuto e lo riconoscono ancor più in quella distribuzione di pani e pesci, silenzioso memoriale di quella moltiplicazione dei pani in Giovanni 6, ma anche dell'ultima cena. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questa sottolineatura dà pienezza a questa teofania, perché tre, no? Rappresenta appunto una pienezza. Inizia quella parte del capitolo che determina quel primato di Pietro. Quando ebbero mangiato, quindi conseguenza del convito a cui tutti sono stati chiamati, è il triplice richiamo del Signore a Pietro. Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: mi vuoi bene? Gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse: seguimi. Una triplice domanda, anche qui una pienezza, secondo alcuni un richiamo al triplice rinnegamento che Pietro aveva fatto prima. C'è indubbie una reale debolezza di Pietro, da notare anche nei nomi, no? Simone e alla fine Pietro. Mi ami, ti voglio bene. E il Signore si piega alla durezza di Pietro. Mi vuoi bene? Dirà per la terza volta, no? Simone, docile all'ascolto, Pietro è pietra, è dura. Quando negli Evangeli, il più delle volte, Pietro si oppone, è duro di comprendonio, no? È indicato col nome della pietra. Quando invece ascolta è Simone. È un'indicazione che spesso gli Evangeli ci danno. Esiste dunque una reale debolezza di Pietro, ma nonostante questo gli viene affidata la missione, perché la solidità della missione è affidata al Signore. Pietro, infatti, è pastore e roccia per grazia e non per merito. I titoli sono riferiti a Dio che guida il suo popolo. A Pietro è chiesta umiltà e fede, e in questo Pietro è consapevole. Ricordiamo quanta baldanza: io non ti tradirò mai. 13:37. Qui invece, Signore, tu sai tutto. Pietro non afferma di amare più degli altri, ma appellandosi al Signore, che sa leggere nel suo cuore, nel cuore dell'uomo, dice: Signore, tu lo sai. Ed è così. Anche noi nel cuore amiamo, anche se poi ci lasciamo guidare, no? Dalle convenienze, dalla necessità, da quell'istinto di sopravvivenza umana, no? Che ci spinge al compromesso, a rinnegare, pur di conservare una posizione, di guadagnare credibilità. Noi spesso non ci opponiamo dinanzi a qualcosa di malvagio perché ci coinvolge. Ci giriamo dall'altra parte, è più facile. Preferiamo non guardare, preferiamo non reagire, ma non è così. Gesù usa il verbo agapao e Pietro risponde col verbo fileo. Agapao è il verbo biblico che indica l'amore di Dio, un amore che dona tutto di sé all'altro, senza riserve o pretese. Il verbo fileo invece è l'attaccamento umano, l'affetto, l'amicizia. L'amore che Gesù esige è quello che è impegnato nel servizio di Dio e degli uomini, con la testimonianza che lui ha dato della vita, come il pastore dà la vita per il gregge. Seguire Cristo, camminare con lui, percorrere la strada del Cristo terreno è la via della croce. E come il Padre ha mandato il Figlio, così Gesù manda Pietro, i discepoli e oggi noi. Nel brano poi ci sono altre distinzioni. Il verbo pascere, che qui nel testo viene, si tenta di distinguere, no? Pasci, pascola. Al versetto 15 c'è un imperativo presente, bosco, dove si dice il pascere e condurre al pascolo, dove le pecore possono mangiare. Il pastore sceglie il nutrimento, e capite quanto questo sia importante, soprattutto d'inverno, quando nevica, quando c'è tempesta e quando l'erba è anche poca. L'estate c'erba in abbondanza, è stato in primavera c'erba in abbondanza. Poi c'è una distinzione anche nel gregge. Si parla di agnelli, arnion, un diminutivo, agnelletti, anche se poco bello, no? Agnellini. Soltanto qui in Giovanni. Poi al versetto 16, ancora, pascola le mie pecore. Poi maino, un verbo che abbraccia la cura che il pastore ha verso il gregge, non sottolineando soltanto quella del nutrimento, come era invece il verbo bosco. È tutta la cura che il pastore ha nel proteggerle dal vento, dalle intemperie, dagli altri animali carnivori e via di seguito. Il dar da bere e tutto il resto. E poi parla di probatum, che sono le pecore adulte, maschi e femmine del gregge, che uniti ad Arnion sono il gregge intero, i piccoli e gli adulti, la totalità del gregge. Quindi c'è in questa triplice richiesta una distinzione: ti devi occupare di tutto il gregge, in tutte le sue necessità. Al versetto 17, ancora un imperativo presente, di nuovo il verbo bosco, ma con l'esortazione. Dove il Signore dice: pasci le mie pecore. Ancora probaton, e quindi la terza riunirebbe un po' l'attenzione, e la prima grande attenzione è quella del nutrimento, no? E non è secondario ricordare che il Signore, comandando a Pietro di nutrire il gregge, comanda a tutti coloro che dopo Pietro sono chiamati al servizio del gregge di nutrire. E qual è il nutrimento? È la parola, è il corpo suo per la Chiesa. Comando che Pietro ricorderà in quella lettura degli Atti: obbedire a Dio più che agli uomini. L'annuncio della risurrezione, la parola, non può essere sottratta, non può essere impedito l'annuncio da nessuno. Pietro rivendica di essere lui, con i suoi confratelli, i testimoni dei remata, delle parole e dei fatti, dunque, con lo Spirito Santo, abbiamo detto, dono del Padre a tutti i credenti in Cristo. E l'antifona alla comunione di questa domenica, riprendendo dal capitolo 21, i versetti 12 e 13, disse Gesù ai suoi discepoli: venite a mangiare, e prese il pane e lo diede loro. E noi spesso abbiamo associato il pane, oltre a quello del corpo, all'utrimento del corpo, alla parola. Ancora oggi il Cristo, infatti, servendosi della sua parola, attraverso la bocca del celebrante, invita imperativamente i suoi fedeli al convito, alla domenica. Tutti ha battezzato con lo Spirito Santo, il fuoco, e lo Spirito Santo, il fuoco, dona ad essi il pane unico, come unico il corpo di Cristo che è la Chiesa. La parola dona il fuoco della trasformazione, perché la parola brucia nei cuori. Scrive Agostino, leggendo, non leggeva e tardeva, leggendo ardevo. I misteri divini sono il fuoco divino, un tema biblico e patristico molto conosciuto, soprattutto in Oriente. Ma anche nel Messale romano molti testi ne parlano, anche se il tema rimane noto soltanto ai grandi spirituali. I fedeli, oggi ancora, come Chiesa, sono chiamati ad essere infiammati d'amore verso Dio e i fratelli nel segno unico della risurrezione. La risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo è la forma della fede cristiana, scrive Sant'Agostino. E poi, nel linguaggio profetico, quando, dice il testo, quando sarai vecchio tenderai le tue mani, quando eri giovane ti vestivi da solo, eccetera, l'essere legato ricorda la profezia fatta a Paolo dal profeta Agabo, capitolo 21. Paolo si ostinava a voler andare a Gerusalemme. Tutta la comunità gliel'ha sconsigliato, dice, ma se vai lì finisce male, e Paolo dice, io devo andare, non potete impedirmelo, io sento di compiere la volontà del Signore. Agabo, profeta, si fa dare una cintura e si fa legare. E poi dice, così accadrà al proprietario di questa cintura, che era Paolo. E infatti poi accadrà così. Arrivato a Gerusalemme, Paolo lo verrà arrestato. E da lì poi inizierà quel lungo viaggio verso Roma. Il verbo portare è un trascinare fisicamente qualcuno, non è semplicemente guidare. Un anziano spesso è guidato e trascinato anche, no? Quando è incerto nel suo compiere il passo. L'indicativo presente, per influenza del linguaggio semitico, aggiunge drammaticità alla predizione che gli è stata fatta. Quindi non sarà lontano questo arresto, questa persecuzione che l'Apostolo dovrà subire. E l'espressione poi, questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio, sottolinea la comprensione che l'Evangelista dà a queste parole come predizione della morte per crocifissione. Ricordiamo comunque che Giovanni scrive quando Pietro già ha subito il martirio. Chiudo con l'altra preghiera di colletta, la seconda, che ci fa pregare così. Padre misericordioso, accresci in noi la luce della fede, perché nei segni sacramentali della Chiesa riconosciamo il tuo Figlio che continua a manifestarsi ai suoi discepoli, e donaci il tuo Spirito per proclamare davanti a tutti che Gesù è il Signore. Egli è Dio e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.